La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Inter al bacio, aggancio alla Juve, Sarri sveglia, grande Inter, Juve presa, epicinter, Conte da Oscar, il derby è un film, Juve agganciata. Questi i titoli euforici di chi finalmente è riuscito ad arrivare a toccare con mano la squadra che vince 8 scudetti da 8 anni, con tutta questa euforia che toccherà alla Juventus smorzare, il caso di dire, alla stessa Juve dopo la brutta figura, prestazione di Verona. Ne parleremo, snocciolereremo i vari numeri con Paolo Rossi pronto a ribattere punto per punto a tutte le accuse. Non vogliamo accusare nessuno, ci mancherebbe, non è questo il processo alla Juventus, ma questo è semplicemente la Juve del lunedì. Antonio Paolino, Paolo Rossi e voi da casa, 340-5425-324. Ricordatevi, noi siamo della Juve, è vietato scendere dal battello, dalla barca o eventualmente salirci nel momento in cui servirà farlo. Ciao Paolo.
Ciao a tutti, io mi sono volato il foglio di Morgan qui.
Sai che
quindi
avuto...
a seconda di quel che dici vediamo di farlo andare
ma
così.
Io chi faccio come si chiama l'altro?
Bugo.
Sono tutte e due Juventini, cercheremo di raggiungere. Avevo saputo di Bugo, cioè avevo saputo di Bugo all'ultimo istante, ero a Sanremo, ma
non,
ho evitato incontrarli.
Sapevo
di Morgan che avremmo dovuto fare delle cose così, assieme, veramente. Poi mi ha detto forse non è questa l'edizione giusta.
Okay.
E non capivo, perché io vado lì ingenuamente, prestato dallo sport alla musica. Paolo, non è questo il momento, non è questo il momento di scherzare, perché gli amici da casa, ti vado subito a prendere un dato. Allora, intanto, come facciamo ad addolcire il palato dei scettici, iperscettici, cattivissimi, cattivissimo me, cattivissimo te, juventino,
ma
che ce
non,
l'ha
non,
principalmente sì. Con, secondo te, busta A, Sarri,
sì.
Busta B, la società, busta C, non so, dimmelo tu, quindi non è la busta C.
Guarda, allora, io non voglio questa sera fare la parte di quello che minimizza, perché molto brutalmente ti dico che l'altra sera, da tifoso ero molto incupito, speravo naturalmente in un esito diverso. Sono fortemente convinto che quando la Juve è in vantaggio in una partita così difficile deve trovare le risorse fisiche, tecniche, tattiche, mentali per portare a casa i tre punti, e quindi tutte le critiche del caso relative all'altra sera ci stanno, le capisco, però ho usato il termine critiche. Le critiche sono una cosa, il disfattismo o i processi, come ben sai, sono altri. Se qualcuno non ha voglia di credere alla Juve per queste ultime 15 giornate che ci separano alla fine del torneo, per la Champions League che riparte dagli ottavi di finale, per la Coppa Italia che ci vedrà tra l'altro proprio in settimana riprendere il cammino nella semifinale d'andata, vuol dire che evidentemente pensa che il calcio sia più facile del previsto. Beh, io capisco, ripeto, capisco tutto il pessimismo del caso e le critiche dell'altra sera, e sono una cosa. Il disfattismo o l'idea che a febbraio, come leggo qualcuno, la Juve dovrebbe addirittura mandare via l'allenatore, mi sembra che si viva in un mondo folle, ecco. Però se, ripeto, vogliamo ragionare sull'ultima settimana, io sono il primo a essere, tra virgolette, molto preoccupato. Però l'ambito è quello che si riparte in un testa a testa che ormai tra l'altro è fra tre squadre, e do alla Lazio lo stesso diritto di pensare allo scudetto che abbiamo noi e l'Inter. Si riparte tutti allineati, magari loro avranno, anzi sicuramente loro hanno più entusiasmo di noi in questo momento, perché noi siamo reduci da un brutto stop, da un periodo nel quale gli stop sono stati due. Ma io credo che la Juve in questi ultimi anni ci abbia anche abituato a momenti di difficoltà e alla capacità però anche di uscirne. Quindi io credo che quest'anno ci divertiremo
questa
molto.
Questa è la tua premessa.
Cioè, la
è
la mia tua premessa è
io
che,
ti ringrazio.
La mia premessa è che io non sono venuto qui a dire che noi vinciamo Scudetto. Anzi, io in questo momento dovessi puntare un euro, non lo punto sulla Juve. Lo dico e può sembrare strano. Però non lo punto neanche contro. Cioè, nel senso che mi fa un po' sorridere che ogni volta che la Juve perde si parte a fare elenco delle inadeguatezze strutturali quando c'è ancora tutto da giocare. Quindi semmai abbiamo perso la possibilità in questa prima parte del girone di ritorno di tenere il vantaggio che avevamo, perché eravamo campioni d'inverno, ma se a 15 giornate alla fine ci arrendiamo in testa alla classifica è un po' un'anomalia. Io sono abituato ad arrendermi quando la matematica mi dice di no. In questo momento la matematica mi dice che se finisce così vinciamo lo scudetto, perché a livello di scontri diretti siamo in vantaggio sull'Inter e si presume che nel ritorno non andiamo a perdere. Però,
giocando in casa, oltretutto.
Però è una situazione che può ricordare quella del 2012, perché l'Inter fa la parte della Juve per entusiasmo, per
primo
ferocia,
anno di Conte,
eccetera, esatto. È una situazione che ti può ricordare il 2000 della Lazio, perché la Lazio sta vivendo numeri fuori dall'ordinario. È una situazione, aggiungo, che mi può ricordare anche il 2002. C'è il 5 maggio, quando noi abbiamo vinto addirittura partendo da dietro. Quindi è tutto ancora in ballo. Se pensiamo che la Juve vera sia quella di Verona, lo perdiamo lo scudetto.
Assolutamente.
Se pensiamo che la Juve vera sia quella vista in Coppa Italia con la Roma due settimane fa, io penso che allora a quel punto lì possiamo addirittura ambire a molto altro, oltre allo scudetto. Se pensiamo che tutto può ancora accadere, viviamolo con maggiore serenità. Lo dico anche a tutti coloro che in questi giorni hanno vomitato un po' di tradizionale odio. Non fa notizia, nel senso che sarà sempre così da ora in poi, però ogni volta mi stupisce il fatto che da juventini non diamo credibilità a un gruppo che per 8 anni la credibilità se la dovrebbe essere guadagnata.
Allora, le jeux sont faits, mi raccomando, ognuno giochi la sua fish. Io ve lo dico stasera, e ve lo dicevo all'inizio, anche perché non ero convinto di vincere lo scudetto a gennaio, di vincere la Champions a febbraio e via dicendo. C'è qualche problemino. Penso che la Juventus abbia gli strumenti per poter aggiustare la macchina a tinte bianco-nere. Io la mia fish la gioco sullo scudetto della Juventus e attenzione, posso sbagliarmi, è un gioco, proviamo a divertirci, nessuno ci mette dei soldi veri. Dico che credo ancora nella possibilità di vincere questo scudetto, anche perché ritengo, al di là delle critiche che si possono fare all'acquisto, alla cessione, ai dirigenti, all'allenatore, a Pjanic, a De Ligt, al portiere che non para benissimo, che ne so, dico che questa Juve potrebbe vincere a mani basse se si impegna lo scudetto. Poi, altro discorso, anche in Europa. Ma non voglio essere ottimista, dico che questa è la fish che gioco. Qual è la fish che vi giocate voi? Perché siete ottimisti o pessimisti? Noi, Paolo, potresti andare anche a casa questa sera. Grazie, ci rivediamo. Perché sono arrivati solo, semplicemente oggi, al momento, 506 messaggi. No? Così, se vuoi li leggiamo uno a uno.
Piccola valutazione, perché l'ho vissuta quando la televisione
solo 506,
era una community.
Una decina da quando abbiamo iniziato.
Di solito quando vanno le cose peggio i media funzionano meglio. I quotidiani è il contrario. I quotidiani, se vinci, lo vedo perché in famiglia agli amici fanno così: quando si vince se ne comprano tre, quando si perde ci si chiude e non si legge. E allora cosa si fa? Si va alla radio, si va alla televisione e si discute. Però noi siamo convinti che invece sia più bello raccontare e sia anche più produttivo raccontare momenti positivi. Però ci sta, io ripeto, io non voglio...
No, ti ho detto che non abbiamo più bisogno di te, abbiamo dei vocali, caro Paolo. Poi lo dici dopo.
Vedi
il vocale,
che
rispondi.
Stasera finisce come Morgan, guarda che ti dico che finisce come Morgan stasera.
Buonasera ragazzi, la Juventus per poter andare avanti bene dovrebbe dimostrare in campo molto carattere, ma a me mi sorge il dubbio che questi giocatori, molti di loro, non ne hanno di carattere, sono leggeri, tipo Rabiot, Pjanic, lo stesso Alexandro, e per non parlare di Ramsey. Se non c'è carattere e non c'è voglia totale di vincere, non nella testa per vincere, ma in campo lottando su tutti i palloni al limite dell'ammonizione, noi non ne usciamo da questa situazione. Quindi la dobbiamo trovare questa motivazione e andare avanti. E speriamo bene. Ciao a tutti, Saverio da Napoli.
Saverio da Napoli, non hai fatto una domanda a Paolo, quindi ne ascoltiamo un altro? No, ascoltiamo dopo allora. Io ti dico, Paolo, che sono arrivati intanto davvero tantissimi, siamo a 508 in questo momento, non per vantarci, ma è davvero il numero dei tanti messaggi di oggi, tanti anche quando le cose vanno bene, anche perché abbiamo provato a non fare processi, no? Ci siamo bene o male riusciti, noi non siamo organo ufficiale e ci tengo a ribadirlo ovviamente, ma onestamente amiamo la Juve al pari di tutti voi che ci seguite da casa, quindi l'importante è non prendere la pistola di carnevale per sparare contro quello o quell'altro bersaglio, ma intavolare discorsi equilibrati. Carissimi amici juventini, voi che siete vicini alla società, consigliate loro affinché non si giochi più con quella maglia di sabato scorso. Scusa, a volte li prendo e porta sfortuna. Sabato infortunio di Douglas Costa, recidivo. Tra l'altro, ahimè, Douglas Costa, la Juve parte ad handicap, perché io mi ero stupito che giocasse la seconda partita consecutiva da titolare, fermo per 20 giorni. Abbiamo sentito anche il notiziario sportivo della nostra emittente Radio Bianconera dirci che a rischio anche l'Inter del primo di marzo. Ragazzi, ma avete visto in campo le facce di molti giocatori? Quindi al di là di queste scaramanzie, di queste curiosità, sorvolerei, ma facciamo bene anche a leggere, non hanno cattiveria. Avere tanti giocatori tecnici non ti fa vincere. A noi mancano due mediani tosti che proteggono la difesa e ci consentano di vincere anche 1-0. Il discorso del cambio di filosofia è inaccettabile. Andiamo a vedere chi ci scrive. Alla Juve si deve vincere, non fare filosofia, perché la filosofia è aria fritta. Ce lo scrive il filosofo che non si firma.
Allora,
ma chiaramente
no,
vediamo
no, no.
Molto...
A me piace la valutazione sul carattere legato alle, perdonate il gioco di parole, ma è voluto, caratteristiche dei giocatori. Cioè io sento, perché è tipico, no? Noi viviamo a Torino, tu sai benissimo che...
Sono arrivati solo 10 messaggi vocali, tra l'altro, te lo dico, allora, se vuoi andare a casa, se vuoi fare Morgan, quella è la porta.
Tra un po' lo faccio, ma fammi cantare la prima serata, poi dopo faccio Morgan. E allora, mi piace questa riflessione, perché? Perché sento spesso come luogo comune... che bisogna tirare fuori il carattere. Noi viviamo a Torino, tu sai benissimo come si è presentato il nuovo allenatore, tiriamo fuori la garra, il DNA, il tremendismo granata, eccetera eccetera. Quando c'è qualcosa che non funziona nella testa dei giocatori,
tremendismo granata,
sì, ne prendi 5, ne prendi 7, poi la volta dopo ne prendi 3. Cioè il carattere non te lo inventi.
Mi hai fatto sentire male.
No, il carattere non te lo inventi, o ce l'hai o non ce l'hai. E sono d'accordo col dire che se qualcuno pensa che l'iniezione di carattere la fa un discorso di un allenatore o il far vedere partite del passato, se hai giocatori prevalentemente tecnici come noi apparentemente abbiamo, almeno è difficile che tu abbia quel tipo di atteggiamento. Però il discorso è un altro, secondo me. Appurato che la nostra strada è quella di una squadra più tecnica, il discorso è quello di riuscire a fare in modo che questa tecnica emerga e prevalga, e che comunque il carattere esca fuori nella interpretazione della partita. Perché se tu sei sull'1-0 a Verona, ed è ciò che ha detto esattamente Sarri, se sei sull'1-0 a Verona, stai dentro una gara nella quale hai capito che il tuo avversario non l'hai ammazzato, anzi, che nei primi 20 minuti ti ha fatto anche discretamente ballare, tu non fai prima un colpo di tacco davanti alla tua area, tratto da parte di un giocatore che invece il carattere ce l'ha, perché Bentancur non è un giocatore che in questo non sia cresciuto, anzi, e questo significa avere in testa il fatto che su 1-0 non ti puoi permettere quel tipo di atteggiamento.
Quindi, e di farti recuperare dopo 9 minuti.
Non fa l'errore Pjanic. Però, quando prima il nostro ascoltatore diceva ma faceva l'elenco di giocatori senza caratteri, lasciamo perdere Rabiot e Ramsey, che non sono neanche due titolarissimi. Cioè, il carattere qui lo deve trasmettere chi evidentemente ne ha di più.
Facciamo tre nomi?
Facciamo i tre nomi. Bonucci, che
non
comunque
deve alzare il braccio.
Ha fatto un errore. Bonucci. Facciamo.
Diamo le responsabilità a chi se le deve prendere.
Chiunque dell'attacco. Perché noi abbiamo tre giocatori in attacco, tra Dybala,
che bisticciano per giocare, che se la prendono.
Il carattere ce l'hanno. E quindi non mi sembra che Quadrado sia uno che non ha carattere, ma ha ragione chi ha, e Sarri ho trovato che abbia fatto la valutazione giusta dicendo evidentemente siamo stati superficiali, che è un tema che hai sempre quando vinci tra virgolette con un po' di facilità, e quest'anno non ti puoi più permettere, perché quest'anno La differenza, se tu prendi l'11 dell'Inter e l'11 della Lazio, non c'è una differenza abissale con l'11 della Juve. C'è una differenza con la rosa, ma in campo scendono in 11-3-14.
Non sei riconoscente, ti ho portato io qui a Radio Bianconera. Fammi ascoltare i vocali, andate, fammi sentire i vocali.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Bianconera, sono Paolo.
Ciao Paolo.
La Juventus deve dare dimostrazione della squadra che... Hai fatto una buona osservazione prima dicendo che è vero, siamo ancora primi, cioè come se avessimo vinto, cioè siamo campioni d'inverno, se finisse oggi il campionato avremmo vinto. E dobbiamo stare insieme alla squadra, stare insieme all'allenatore, insieme alla società e credere in loro, perché ci hanno dimostrato veramente tantissimo. In bocca al lupo e forza Juve.
E questo è una considerazione. All'interno c'è anche una domanda. Paolo, ci dobbiamo lasciare perché arriva il primo break. Qui sei andato, se ne sono già andati 20 minuti.
E faccio Fiorello un po' anche. Morgan,
ah,
Fiorello,
sì, Fiorello ti Io porta. Faccio Tiziano Ferro fra un po'. Però non finiamo come hanno finito loro. Cuore, testa, carattere, dice Conte dell'Inter. Risultati metto insieme io nella torta. Mi spieghi dopo la pausa, il break, qui su Radio Bianconera, la Juve del lunedì, perché abbiamo gli stessi punti? Perché potremmo giocare una fish più sull'Inter, sulla Lazio che non sulla Juve? O viceversa? Chi ha più cuore? Chi ha più testa? Chi ha più carattere? Chi riuscirà a fare più risultati? Questa è Radio Bianconera, questa è la Juve del lunedì.
La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì, ben ritrovati allora. A Paolo Rossi, l'ambiente Juve, sa di quanto siamo preoccupati? Paolo, domanda diretta.
La preoccupazione te la dà ogni volta che guardi la classifica, no? Ci mancherebbe altro. Ogni volta che perdi, la Juve credo che... Cioè, francamente, io non penso che si possa dire che la Juve abbia sottovalutato il tema della concorrenza in campionato. Io penso che... ed è una riflessione che abbiamo fatto...
Te lo chiede Omar Darieti, sì, che salutiamo.
È una riflessione che è stata fatta tante volte negli ultimi anni. Quando vinci tanto, è molto probabile che... ti abitui e non ci metti tutto quello che devi. E devo dire che nella conferenza stampa di Sarri alla vigilia col Verona, lui stesso ha iniziato ricordando il valore del Verona, che era emerso in tutto il giorno d'andata, era emerso nell'ultima gara con la Lazio, ce lo ricordavamo anche dalla gara dell'andata, quando abbiamo vinto 2-1 ma nel finale la traversa ci aveva salvato. E quindi questo credo che sia avere le antenne dritte. Poi il campo naturalmente è un'altra cosa. Il campo ti può portare a dei momenti di distrazione che paghi e abbiamo pagato. Aggiungo una cosa: certo che conta molto l'ambiente. Tanto per essere chiari, se noi oggi avessimo vinto il derby 4-2 dopo un primo tempo scioccante sul 2-0, io credo che qui ci sarebbe un'infinità di critiche, mentre giustamente a Milano per l'Inter guardano al peso di quella vittoria, alla modalità, alla rimonta, all'esaltazione. Noi siamo un'altra cosa, perché qui si discute la Juve sempre e comunque, perché si pretende dalla Juve, che è oggettivamente superiore alle concorrenti, si pretende un atteggiamento conseguente e gli si perdona poco. Però io credo che questi giocatori, nel momento in cui, ripeto, guardano la classifica e si rendono conto che la corsa è a 3 e che se dormi rischi addirittura di arrivare terzo, daranno una risposta. O meglio, ci sono tutte le condizioni per poterla dare. Quindi sarebbe veramente assurdo che da questo punto di vista noi giocassimo, tra virgolette, con un ambiente meno entusiasta degli altri. Io conto molto sullo stadio. Lo stadio lo ha già dimostrato tante volte. Capisce il momento.
Domenica, ricordiamoci, ore 15, Juve-Brescia.
Non solo, non c'è mancate. In settimana un importante turno di Coppa Italia per noi e per l'Inter, perché ci si gioca comunque anche in un pezzo di stagione. E la Juve deve
anche
dimostrare...
molto il Milan, cioè certo, il Milan che è fuori da
Milan,
tutto.
No, dico, ma noi e l'Inter, che ci siamo impegnati allo scudetto, non è in dolore arrivare o meno ad un certo punto. Aggiungo, Inter e Lazio sono lì con noi, ma Inter e Lazio dalle loro coppe sono uscite, cioè, quindi certo, E però, siccome l'obiettivo è un altro, mentre noi invece li dobbiamo tenere in conto tutti e tre, c'è un'altra situazione.
Allora, ambientale. Mentre prepariamo gli altri vocali, davvero tanti, poi naturalmente cerchiamo di non ripeterci troppo sui temi, io metto la torta in mezzo a questa, a questo tavolo. Ci giriamo attorno, prendiamo la fetta con il nome di Sarri sopra. E un amico da casa ci scrive, Gianluca D'Alegnano: se Sarri però dopo una sconfitta parla in terza persona, lo faccio questo gioco, l'ho provato per tutto il giorno affinché non ci sia la pistola con la roulette russa per sparare così a caso nel mucchio, no? Per trovare un colpevole. Cercare di analizzare quelli che sono giustamente dei campanelli d'allarme in questo momento, ricordando che siamo primi in classifica.
Sì.
Potrebbero essere gli stessi di chi ha vinto ieri, ma magari ha perso la chance una settimana fa e potrebbe riperderla magari domenica nello scontro diretto Lazio-Inter. Tanto per essere chiari, fino alla fine, cioè non si vincerà lo scudetto a metà marzo, a Pasqua, probabilmente quest'anno. Prendiamo la torta prenotata da Sarri. Qualcuno ci dice: se Sarri dopo una sconfitta però parla in terza persona plurale e dice loro sono una società che vince da 8 anni, oppure sono giocatori abituati a vincere, a me sembra che Sarri non si senta parte della Juve. Cosa ne pensate? Io ho già risposto nell'arco della giornata, ti lascio andare un po' a ruota libera, Morgan.
Ma io penso che Sarri sia l'allenatore della Juve, poi può piacere o meno la sua comunicazione, non è certamente uno juventino, se intendiamo questo, mentre Inzaghi è sicuramente un laziale e Conte non è sicuramente un interista, semmai lo è diventato, però sono modalità di comunicazione. Io credo che Sarri... come dire, quando siamo andati a prenderlo, sapevamo esattamente che era quel tipo di allenatore che avrebbe insistito tantissimo non sugli aspetti caratteriali, perché non è questo ciò che lo ha fatto diventare un allenatore di rilevanza internazionale.
Non è questo la dote che lui ha portato in eredità alla squadra, giusto?
Esattamente.
Okay.
Cioè, Conte arriva alla Juve, che è un allenatore che si trova a un deserto, in più lui è juventino fino al midollo, è stato persino capitano della Juve ed è ovvio che scuota l'ambiente con quel tipo di comunicazione. Ma già l'Inter lo ha fatto di meno, ma non perché, o non solo perché aveva un passato juventino, ma perché l'Inter era su un livello diverso rispetto a come aveva ricevuto la Juve nel 2011-12. E Sarri è conscio del fatto che deve e vuole cambiare una modalità di gioco della Juve, ma che non può insistere sull'aspetto del carattere, dire andiamo a spaccare tutto, perché non è credibile che te lo dica uno come Sarri.
Ti fermo perché c'è uno dei tanti vocali.
Salve ragazzi, Fabrizio da Rimini. No, secondo me l'unico problema sul quale c'è veramente da pensare è la mancanza di unione tra la squadra e Sarri, nel senso che Sarri finora era stato chiamato per portare un bel gioco, invece il gioco non si è quasi mai visto. Empatia tra squadra, tra giocatore e allenatore, io almeno non l'ho ancora vista. E che dire?
Che dire?
Lo stesso, per me il problema rimane l'allenatore. È un allenatore che fino a questo momento non ha dimostrato un briciolo di anima juventina. E questo mi fa preoccupare non poco.
Noi ti ringraziamo intanto per il tuo pensiero, ne prepariamo subito un altro. Io ti aggiungo, perché poi preparo la scaletta, faccio vedere di essere un giornalista preparato, di aver scelto il miglior collega con cui dibattere di temi in bianco nero. Caro Paolo, ti chiedo, 44 gol fatti per la Juventus, praticamente la metà solo da Cristiano Ronaldo. Pregio o difetto di questa Juve?
Non so definirlo. So che Cristiano Ronaldo è un giocatore che ti può cannibalizzare la squadra da questo punto di vista, ma io non lo trovo un difetto. Cioè, voglio dire, ogni squadra ha una sua...
Ripeto, non è un'accusa, Paolo.
No, cioè, ha una sua costruzione.
Raccolgo,
no?
Un po' di messaggi dei tifosi.
Ci sono state Juventus che hanno vinto senza un bomber, ci sono state le Juventus di Del Piero e Trezeguet, c'è adesso la Juventus che fa segnare prevalentemente Cristiano Ronaldo. Il tema semmai è segnare di più, segnare nei momenti giusti, subire
chiudere
di meno,
le partite,
eccetera. Questo è il tema. quando hai uno come Cristiano Ronaldo, io mi aspetto che Cristiano Ronaldo, che ha sempre partecipato da cannoniere in Spagna, che Benzema faccia molti meno gol, tanto per essere chiari. Nel momento in cui va via Cristiano Ronaldo, Benzema o Bale tornano a segnare con più frequenza.
Paolo, però chi gli è a fianco, tridente leggero, pesante, semileggero, semipesante, segna molto meno anche.
Sicuro, ma allora
non è che comanda troppo Cristiano Ronaldo nelle teorie di gioco.
Sposta in avanti il tema. Pensate che si possa vincere la Champions League? Perché questo è il tema, eh? Cioè, noi se decidiamo che a febbraio abbiamo abdicato al tema, non guardiamo più la Juve. Io voglio vincere la Champions League. Non ci riuscirò. Sarà un altro degli anni che non ci riuscirò. Ma se vogliamo vincere la Champions League, Cristiano Ronaldo deve essere questa cosa qui. Questa, perché questo noi l'abbiamo preso esattamente.
Hai anticipato una mia domanda.
Per questo. Cioè, Cristiano, quando noi due volte in tre anni siamo arrivati in finale e una volta ci siamo resi conto che eravamo ancora troppo deboli strutturalmente e che una volta ci mancava un Cristiano Ronaldo, siamo andati a prenderlo. Siamo andati a prenderlo perché Cristiano Ronaldo ci contribuisse a far crescere. Io direi che Cristiano Ronaldo ci sta riuscendo da questo punto di vista, perché i suoi numeri sono impressionanti. Perché poi, tre anni fa, quando siamo arrivati a Cardiff, abbiamo detto: ecco, con Higuain e Dybala non si vince la Champions League. Questo dobbiamo dimenticarlo. E allora, se questo lavoro per mettere in condizione Cristiano Ronaldo di rendere al massimo e di tornare dai livelli spagnoli, per cui segna da 10 giornate di fila, serve, perché poi alle grandi partite, cosa che peraltro aveva già dimostrato l'anno scorso tra Ajax e Atletico Madrid, lui si esprima così, ben venga. Poi se non basterà, ci saranno evidentemente degli altri difetti.
Poi ti chiederò un'altra cosa, però hai anticipato il tema, l'abbiamo raccolto, mi fa piacere, perché così diamo spazio agli altri vocali, perché appunto ti avrei chiesto: il gol di Ronaldo non è bastato contro il Verona, i suoi gol basteranno per, e ci ho messo tre puntini di sospensione, hai già chiarito tu. Ti chiederò però, dopo aver ascoltato il messaggio, mi dai la risposta eventualmente, la Juve, stando a quello che dice Sarri, che per me resta l'allenatore, quindi l'allenatore va rispettato per quello che dice, non dice, e anche nel modo, condivisibile o meno, no? La dritta gliela dovrebbe dare qualcuno che gli è vicino e non compete.
Ma non sarebbe credibile se Sarri, cioè, per intenderci, ma davvero, insomma, tu eri presente alla conferenza stampa di presentazione, devo dire che Sarri è arrivato, era una conferenza stampa particolarmente difficile, perché il suo passato non si poteva negare. E lui, con molta onestà, ha detto tutta una serie di cose.
Impeccabile quella giornata.
Parlando
da uomo,
allenatore, che era stato allenatore
da uomo
Napoli
di calcio.
E non sarebbe credibile. È come quando è arrivato Allegri. Allegri, quando è arrivato a Vinovo, c'era la contestazione. Non è che Allegri ha tirato fuori e ha detto: beh, scusate, io vi dico che avevo la foto di Platini, come era vero. Ha lasciato perdere, ha lavorato su un altro piano. Lì qual era il tema? È che c'era un gruppo di giocatori, il gruppo storico, che aveva in testa: adesso vi dimostriamo che non abbiamo vinto per Conte, ma abbiamo vinto perché siamo cresciuti.
Ottima chiave di lettura. Ascoltiamo un messaggio e continuiamo su queste importanti dichiarazioni di Paolo Rossi, che trasciniamo da questa mattina, questo concetto. Perché una società è fatta di giocatori, di uomini, di allenatori, di staff, di medici, di allenatori, di dirigenti sportivi. Tutti insieme devono puntare con la bussola là verso maggio, e a maggio si vince o si perde. Un vocale.
Buonasera Paolo Rossi. Una domanda a Paolo Rossi: con tre sconfitte, la terza difesa del campionato, il quarto attacco del campionato, sono numeri questi che ti portano allo scudetto, secondo te? È possibile? Non è mai successo. Salve, che mi dici?
Beh, anticipo io un tema perché l'ho riassunto anche oggi. Io, se la Juventus segnasse un po' di più, ti dico che questo è l'anno in cui non vince chi lo scudetto, chi ha la migliore difesa. In questo momento rischia anche il mio assioma, ci mancherebbe. Non mi preoccupano le tre sconfitte fuori casa.
Allora, il nostro ascoltatore ha individuato un tema vero, che secondo me sconcerta molto il nostro popolo, cioè il fatto che la Juve non è né il miglior attacco né la migliore difesa. Cioè, ha perso la virtù di questi ultimi 8 anni, che era
23
il fatto che
gol, okay, subiti, uno in media a partita.
L'ha persa.
Terza difesa dopo Inter e Lazio, che ne hanno 20, quindi okay, appena 3 poi
però,
in più.
Però di solito,
in meno, scusate,
di solito tu eri la migliore difesa, è capitato a noi per 8 anni, e vincevi il titolo. E di solito, se tu non sei più la migliore difesa, allora diventi il miglior attacco. Cioè, la ci coperta di quella. Solito è questa. Allora, i dati sono questi. I dati sono questi. Mi viene da dire, attenzione a usare... Io sono uno che, come sai, abbiamo lavorato per tanti anni assieme, lavorava prevalentemente sui numeri. Attenzione a usare la statistica...
A propria immagine e somiglianza.
No, 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 perché l'osservazione che fa l'ascoltatore è correttissima. Cioè, e sarebbe molto strano che si vinca un campionato senza migliore difesa. Sarebbe ancora più strano senza migliore difesa, senza miglior attacco, no? Perché uno dovrebbe bilanciare l'altro. Due cose. Uno, nel passato succedeva. È da un po' di anni a questa parte che non succede, ma nel passato succedeva. Due, attenzione che l'ultimo che ci ha detto ad un certo punto, molto presto, è andato in televisione e ha detto ad Allegri: Allegri, ma dove vuole, come fa, può pensare di vincere il campionato visto che dopo 10 giornate siete nella parte destra della classifica e non, statisticamente è impossibile che andiate a vincere lo scudetto, l'abbiamo vinto addirittura con 3-4 giornate d'anticipo. Quindi i numeri sono fatti per essere smentiti. Ma in ogni caso c'è un altro numero, perdonatevi, ripeto, io stasera l'ho detto brutalmente perché sennò poi so già cosa mi si dice, che parlo per bocca della Juve. Quindi io stasera ho detto che se devo puntare un euro non lo punto sulla Juve, quindi figurati il mio grado di
scoramento. Non siamo neanche d'accordo, io ti dico che io lo punto e non ancora siamo neanche sulla Juve, e non siamo tra un mese d'accordo. Ti dico, se perdo in malo modo con Lione, se perdo in malo modo con l'Inter...
Però,
posso essere primo o secondo,
c'è
sono
un altro numero,
sarei
perdonatemi,
preoccupato.
Che siamo pari con l'Inter.
È per questo,
cioè,
che
non
lo dico.
È che siamo a 5 punti dall'Inter.
Loro
siamo
hanno maggiore
pari.
Entusiasmo perché hanno vinto il derby. Ci hanno raggiunti, ci mancherebbe altro. La Lazio, l'Atalanta.
Abbiamo fatto le prove.
Adesso
partiamo.
Comincia.
Nella griglia di partenza siamo noi, l'Inter e la Lazio spostate di qualche centimetro. Ma la dico ancora di più. Io ho più paura della Lazio e dell'Inter. Poi
io vi dico, prima Juve, poi, seconda Lazio, terza Inter.
Poi vediamo.
Non è una
poi
speranza.
Vediamo, perché
poi
domenica c'è un Lazio-Inter che dirà molto, perché è chiaro che lì qualcosa di profondo succede, è uno scontro diretto fondamentale. Ma è un campionato, ripeto, anomalo da questo punto di vista, quindi non usiamo la statistica, usiamo semmai la preoccupazione per le due sconfitte nelle ultime 3 giornate, eccetera, eccetera. Ma se usiamo la statistica, allora vi dico che andiamo a vincere la Champions League, visto che ci siamo qualificati meglio di tutte le altre stagioni. Sarebbe una fesseria.
Ci credo, ci credo, e spero di arrivare nelle condizioni
quindi,
migliori. Bravo.
Quindi
bravo,
il Paolo. Tema vero è un altro. Siamo preoccupati tutti che siamo arrivati a febbraio, dove ci aspettavamo un livello superiore anche di consapevolezza della squadra, e questo non c'è. Ma io sono primo che 2 settimane fa ti ho detto che Juve-Roma mi stava facendo pensare, mi aveva fatto pensare che stava nascendo qualcosa di nuovo e di grande. Quello che mi ha preoccupato è questo ribaltone a Verona. Poi però proviamo anche un po' a confinarlo, perché io non sono così, come dire, dell'idea che il calcio sia immobile. E te lo dimostra ieri, che il Milan stava vincendo 2-0 sull'Inter e molti hanno iniziato a pensare: hai visto, l'Inter non è adatta al momento buono, poi si perde e poi l'ha vinta brutalmente molto bene. Quindi il calcio cambia, magari fra 2 settimane facciamo tutt'altri discorsi.
Visto che dobbiamo analizzare anche i numeri, la partita, qui stiamo rispondendo di pancia, di testa, di cuore, no? Qualcuno ci critica anche, Paolo, dice: Paolo Rossi, mi perdoni, ma invece di commentare i mal di pancia dei tifosi, che a detta sua sono troppo critici, perché una volta non commenta le prestazioni della Juventus? Mi
ma
sembra che lo
commenta?
Stiamo facendo.
No, scusa, ma perdone, no, qua mi incazzo, ma come non le commento? No,
me l'avete trasformato
ma no,
in modo.
Ma come non
esatto,
le commento?
Lo stiamo facendo.
Ma io sono qua
Samuele
tutti i giorni
da Luca
a commentare la Juve.
Allora, intanto,
tutti giorni a
intanto
la
su
Juve.
JTV commenta la Juve.
No, ma ripeto, no, perché sennò qua non ci intendiamo. Ho detto che Verona-Juve è la peggiore prestazione della Juve
lo
dell'anno.
Lo stiamo ripetendo.
Volete che dica che deve andare via Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Sarri?
E Paolo fatelo Rossi,
voi,
Antonio Paolino.
Fatelo voi su Twitter. Cioè, io mi stupisco che
anche
esista una tifoseria che dopo 8 anni di vittorie ce l'abbia con la società. Ma non perché lavoro per la società. Perché se è 8 anni di vittorie, stiamo parlando di 8 anni di vittorie, quindi non mi fate dire quello che non ho detto. Io ho detto, esatto, che Verona-Juve è la peggiore partita della Juve e che in questo momento, se dovessi puntare su una vittoria dello scudetto, non punto sulla Juve. Ma cosa devo dire di altro?
Così come non posso, no, perché permettermi...
Poi, perché poi l'anno scorso c'erano i tifosi che Allegri lo volevano mandare via a calci.
Certo, e molti sono quelli che lo stanno richiamando in questo momento. Così come non posso, purtroppo, ahimè, se ti firmi risponderei anche, con molta gentilezza lo stai facendo, scusate, anche noi ogni tanto ci accendiamo, però effettivamente io non so se poi seguite Paolo su JTV, lo seguite sui suoi social.
Io parlo poco, perché ormai siamo una TV diversa.
Ok, allora vieni a parlare di più qua, canta una canzone qua. Io ti ho portato io qua a Radio Bianco. Ciao direttore Paolino. Direttore, alla prossima conferenza stampa puoi riformulare la domanda posta dal tuo collega di stampa di come sarebbe ricordato alla Juve? Io non penso che sia opportuno chiedere adesso a Sarri come verrai ricordato, come vorresti essere ricordato.
Allora, ascoltami, l'anno scorso c'era questo assioma: febbraio, dopo Atletico Madrid e Juve,
sì,
perdiamo 2-0, perdiamo malamente, è giustificato il pessimismo, a maggior ragione perché le partite dopo giochiamo male. Il filo comune di molti tifosi era: non importa se Allegri passerà o no, è finita. Poi abbiamo vissuto allo Stadium una delle serate più esaltanti della nostra vita da tifosi, no?
Ma comunque avevo detto che era finita e doveva finire.
Ok, è finita. Ma dico io, ma a febbraio? Ma se Sarri, per fortuna, perché esiste la fortuna nel calcio, no? Esiste la fortuna. Se Sarri per caso a Istanbul alza una coppa, viva Dio!
No, mettiamo che Sarri verrà...
Perché poi capitano queste cose qui.
Esatto,
Mourinho non l'ha meritata quella coppa. Non ha
arrivato,
fatto, non ha fatto otto prestazioni impeccabili. Non ha fatto otto prestazioni impeccabili.
C'è arrivato un po' barcollando.
Gli è andata bene. E a quel punto lì se l'è meritata. È ricordato come un dio, giustamente. Perché se ti porta a casa una coppa, giustamente.
Però...
Poi, cioè, a febbraio, ma stiamo un po' calmi. Ma
fermamelo,
ripeto, con tutto
fermamelo, perché è giunto il momento di un eroe in bianco-nero.
Eroi in bianco-nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Vittorio Chiusano. Il ciclo Chiusano è stato uno dei momenti più splendenti della storia della Juventus. Vittorio Caisotti di Chiusano, conosciuto comunemente come Vittorio Chiusano, di origini nobili, nasce a Torino il 5 agosto 1928. Nel 1952 si laurea in giurisprudenza ed entra nello studio legale Barosio, il cui titolare faceva parte del consiglio di amministrazione della Juve. Segue come penalista alcune delle più importanti cause d'Italia, come Tangentopoli nel 1980. Nel 1984, inoltre, conduce personalmente le trattative per la liberazione della piccola Federica Esoardi, sequestrata a Cuneo. Il suo legame con la Juve è lungo una vita e comincia nel 1960, quando ne diventa consigliere di amministrazione, sostituendo proprio Barosio, fino ad esserne vicepresidente prima e presidente poi. Assume la massima carica il 12 febbraio 1990, raccogliendo l'eredità di Giampiero Boniperti, che gli chiese espressamente di prenderne il suo posto, la conserva fino alla sua scomparsa nel 2003. 23esimo presidente della storia della Juventus, durante il suo ciclo riempie la bacheca con ben 16 trofei, 5 campionati, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA, un Intertoto, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. Nel 61, al suo ingresso nel CDA, mise la sua firma sullo scudetto, ottenendo davanti alla disciplinare la ripetizione della partita con l'Inter, che avrebbe assegnato il titolo e che inizialmente era stata assegnata a tavolino ai nerazzurri per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. Per protesta, l'Inter schierò la primavera e venne sconfitta 9-1. Chiusano definì Del Piero il simbolo della Juve di oggi, amava follemente il trio Boniperti-Charles Sivori e tremava per l'emozione nel veder giocare Michel Platini. Con lui, diceva, si parte sempre in vantaggio di un gol. Per Chiusano la Juve era un patrimonio ideale e morale di questo paese.
Eroi in bianconero.
La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì, pur se la squadra ha giocato sabato, vedete come teniamo vivi i temi a tinte bianco-nere. 340 54 25 324, ci avviciniamo ai 600 messaggi, ci avviciniamo, pesanti pesanti, corretti corretti, sportivi sportivi, non bisogna per forza essere d'accordo, ma con questa obiettività, con questa sportività, con questa civiltà. Poi magari ci si fraintende su qualche passaggio, giusto chiarirlo da casa, come qui da studio. Abbiamo giocato male, punto e basta, a Verona. Però se due rimpalli non favorivano il Verona, forse vincevamo. Io dico che sull'1-0, rimpalli non rimpalli, i pali del primo tempo, il Verona, il gol annullato, cioè ci sta tutto. Noi non siamo qui il giorno dopo a lamentarci se la linea è vista dalla telecamera B, A, C, D, gli altri, eccetera, eccetera. Analizziamo quello che ci è piaciuto, quello che ci è piaciuto meno e i motivi che. Io partirei, perché sennò sembra che non prepariamo nulla e mai questa puntata, ma sarebbe da non preparare, perché tanto la confezioniamo insieme a voi. Stiamo rivedendo intanto un po' di immagine, ci potete vedere anche per chi è in Piemonte sul canale 16 del Digitale Terrestre, ci potete vedere in tutta Italia sul Bouquet Sport Italia, canale 60, se avete una Smart TV. Ho capito anche cos'è la Smart TV, non basta trovarla sul proprio televisore scritto, devi poi essere pratico, schiacciare il pulsante rosa, un po' come andare su Rai Play per rivedere,
sì,
Fiorello,
certo.
No? Se volete rivedere, non solo
mi
rivedere.
Mi facevi una telefonata, te la spiegavo, sì? Ci riuscivo.
No, io sono andato a Sanremo, l'ho chiesto a Fiorello e a Morgan. Morgan se n'è andato, Fiorello invece mi ha risposto.
Va bene.
Se vuoi il prossimo anno torniamo insieme a Sanremo, faremo
un
successore.
Non mi dispiacerebbe.
Ti dico che l'angolo dello sportivo al
non
bar,
mi dispiacerebbe.
Il caffè ci scappava sempre tutti i giorni. Senti Paolo, parliamo di numeri e mettiamoli a confronto. Io devo capire intanto un ragionamento, facciamolo con gli amici a casa. Non voglio sembrare ottimista, io ho detto che per me questa Juve può vincere col pilota inserito se si impegna. Se no, se butti giù i calzettoni e aspetti che ti vada via il ragazzino, te la palla,
certo,
la vai a raccogliere nel tuo sacco. Quindi pronto a essere smentito, perché parliamo di sport, non parliamo di slot machine, dove bisogna avere qualche altra competenza. In vantaggio al 65esimo, a quel punto ci ho creduto, ho detto male male, lunedì una puntata facile.
Ci rimontati, mancava una rimonta di questo genere da Fiorentina-Juve,
rimontati
2014
dopo
14 con Conte, quindi figurati.
In questo caso rimontati immediatamente di nuovo, ho detto e porca miseria, di nuovo 11 minuti, no? Poi quando guardi la partita e sei trasportato. Perso all'86esimo per un intervento, abbiamo detto, cioè io ho fatto una pallonata oggi, colpo di tacco di Bentancur, ho fatto la radiocronaca al contrario, colpo di tacco di Bentancur, diagonale assist di Pjanic, braccio di Bonucci, gol per il Verona, cioè tanto per dire, folle Juve, perché da questi tre non ti aspetti il tutto. Ti chiedo, scusate il ritorno, ho cantato troppo in questi giorni. Palle giocate da Bentancur, perché a volte parliamo dell'attacco, spesso non abbiamo parlato ultimamente se non della qualità, coi paroloni, coi titoloni. Bentancur ha toccato, ha giocato 62 palloni, Pjanic 46, come dicevamo l'altra volta, sempre un po' meno rispetto non al dato iniziale 200 palloni, sta cambiando qualcosa. Rabiot 44, come Pjanic. Mi viene in mente però da fare una critica, un accenno a questo aspetto. Di queste palle giocate, Pjanic 46 come Rabiot, Pjanic tra i tre è quelle che i cui palloni toccati, le palle giocate sono state minori degli altri due, appena 26. C'è qualcosa lì nel fulcro, nella benzina del nostro centrocampo che non fornisce palloni e che forse in un insieme di squadra non aiuta troppo la difesa?
Certamente, il tema non è di poco conto, io credo anzi il principale. Noi ci stiamo concentrando molto sul perché Ronaldo segna troppo in relazione agli altri, sul perché la difesa subisce come non subiva negli anni passati. Secondo me, se noi risolvessimo il tema Pjanic, che vuol dire avere un centro di gravità permanente, per usare una immagine musicale,
ricordiamo,
seria, cioè nel senso continua, costante, quella che avevamo visto nella prima parte del torneo, quella che si vedeva in Juve-Napoli, quella che si era vista nelle prime giornate con Pjanic addirittura che andava anche al gol. Io credo che la Juve tutto sarebbe molto più armonioso, cioè Pjanic deve essere il giocatore che ti fa giocare meglio la squadra giocando meglio lui. Nell'ultimo periodo lo vedo nel primo tempo sostanzialmente bloccato, marcato, e lui non riesce a entrare nelle dinamiche di gioco. Nel secondo tempo di solito ci riusciamo meglio, anche perché in vantaggio abbiamo più spazi. L'altra sera sull'1-0 devi riuscire a fare in modo che Pjanic, Bentancur, Bonucci, cioè coloro che hanno Dybala, cioè coloro che hanno più proprietà di palleggio, iniziano a far andare a vuoto il Verona, che doveva essere necessariamente più stanco di noi. Questo è mancato, questo è il tema vero di questo periodo. Cioè Pjanic da troppo tempo che non fa prestazioni di eccellenza che invece devono esserci. E in questo devo dire, secondo me Sarri sta cercando dei correttivi, cercando di far dare più il pallone a Bentancur, che effettivamente per continuità della prestazione
è quello che ha giocato più palloni rispetto ai tre,
e per assist a Ronaldo nell'occasione del gol ha fatto un'ottima partita. Bentancur alla fine gli avrei dato 6, perché il 7 era complessivamente per la sua prestazione, il 5 per un errore imperdonabile, alla fine
il 6 come media.
E Pjanic, quello che personalmente credo che debba crescere velocemente.
In questo caso qui, con le riflessioni giuste, però, non strumentali,
però tra i 150 palloni e i 50 per andare,
sì,
c'è una via di mezzo che è la capacità che Pjanic deve avere di essere punto di riferimento. E in questo io devo fare una critica al gioco di Sarri. Non è il pressing alto più o meno riuscito, il possesso palla effettivo ma poi magari sterile, o l'incidenza di errori difensivi che poi lì non sono frutto di organizzazione ma sono frutto magari appunto di mancanze personali. E il non riuscire ad avere un centrocampo che riesca a gestire la partita come vuole, a governarla, che è l'elemento che deve riuscire. E se non va bene questo modulo, se ne deve trovare un altro, se deve
trovare
altre.
Io penso che ormai siamo fuori dal discorso del modulo.
Però questo tema è quello reale, secondo me, che ci dovrebbe dare poi più sicurezze. Non possiamo tutte le volte iniziare la partita e dire: ma vediamo un attimo se Pjanic ci gira, e se non gira ci preoccupiamo. Perché poi questo lo paghi. E nel primo tempo di Verona, nonostante noi si sia colpiti due legni e quindi si poteva essere in vantaggio, per troppi minuti siamo stati schiacciati.
Non voglio mettere in contrapposizione il tuo pensiero con quello di altri, oltretutto non in collegamento. Ti leggo quanto abbiamo ripreso oggi, sintetizzato, sì, con il pillolone dei nostri social. A dircelo è il gobbaccio per eccellenza, Idris, intervenuto ai nostri microfoni con me presente, ha parlato. Intanto alla squadra manca il mordente, e ci ha ricordato il mordente della storia bianconera. Su Sarri ha detto: problemi di gestione dello spogliatoio. Ha problemi di gestione dello spogliatoio e di lettura della partita. Ti vorrei far riflettere su questo aspetto. Ma cari tifosi bianconeri, restiamo uniti. Non è questo il momento di fare polemiche, perché lui se ne ricorda tante, si ricorda tanti momenti belli, brutti, meno brutti, meno belli, ma ci ha detto questo. Condividi che cosa della lettura della partita? Si avvicina un po' a quello che ci stavi dicendo? Ascoltiamo però prima un vocale dalla regia con Manuel, che ringrazio per la santa pazienza.
Ciao ragazzi, sono Simone da Napoli. Le cose sono state dette e ridette, ormai rischiamo anche di essere ripetitivi. Ma per quanto riguarda l'aspetto tattico, mi sembra che ci si stia fossilizzando da settembre alla ricerca di questo gioco, che non arriverà mai. Cioè, alla base del gioco c'è comunque una condizione atletica che secondo me si sta mettendo un po' da parte, perché negli allenamenti credo che si vada sempre alla ricerca di questa tattica, di questo gioco, ma è trascurando la corsa. Qui non corre questa squadra, ragazzi, non corre. Io voglio sperare in questo famoso richiamo di preparazione, gambe pesanti in questo momento, ma non è che però siano state leggere in autunno queste gambe, eh.
Ma forse piove a Napoli, perché sentivamo il tergicristalli. D'accordo anche Manuel dall'altra parte. Io dico la mia: gambe un po' pesanti, hanno degli europei, hanno importante lì dove c'è la scritta traguardo, sperando di arrivarci, di non arrivarci zoppi, di non arrivarci in malo modo. Paolo Rossi.
Guarda, ti do i numeri. Io preferisco far parlare in questo caso la scienza, anche se capisco che le impressioni vista la partita hanno sempre un fondamento. Noi con la Roma corriamo 113 chilometri, Roma e Coppa Italia, secondo me la più bella partita della Juve di quest'anno, chiusura al primo tempo 3-0, grande senso di padronanza, 113 chilometri, velocità a 7 di media, A Napoli corriamo 107, cioè 6 km in meno rispetto con la Roma, 3 km in meno degli avversari. Velocità rispetto agli avversari, che di solito deve essere equilibrata, di 0,4 in meno, quindi sicuramente un problema fisico a Napoli. Con la Fiorentina corriamo un po' più di Napoli, ma più lenti. Contro il Verona corriamo di più, perché il Verona, anzi, rispetto al Verona abbiamo corso uguali,
uguale,
110 km a testa,
circa 110
km, ma più lenti di loro. Quindi io credo che sia stata fatta una preparazione. Se fra un mese questi dati vengono confermati, allora siamo nel declino e ci dobbiamo preoccupare fortemente. Cioè, vorrebbe dire che siamo un po' come nella situazione dell'anno scorso, quando poi noi ci siamo resi conto che a marzo la squadra non ne aveva più. Se invece, come io spero, la squadra ha lavorato molto in questo mese per prendere delle energie che poi spenderemo dopo, ce ne renderemo conto già nelle partite, già Milano con Milan in Coppa Italia, perché quella è una partita dentro fuori.
Paolo,
e si correrà,
interessante
deve
quello che ci stai dicendo. Intanto certificherai ogni volta, ti chiederò da buon notaio
certo
questo dato, perché è curioso. Tornando ieri, mi ci hai fatto pensare tu in tante puntate di questo bel incontro serale, senza processi, senza critiche, e ti fanno i complimenti anche, ci fanno i complimenti perché abbiamo fatto una disamina questa volta, come tante altre volte, dico io. E se ci arrabbiamo per amore della Juventus di fronte a dei pretesti, no? Delle dichiarazioni a volte un po' pretestuose. Siamo di carne e siamo un po' Morgan tutti nella vita, e quindi diciamo che ci piacerebbe essere compresi totalmente, non solo per la nostra juventinità. Magari a volte, parlo per me ovviamente, non riesco a esprimermi al meglio, proprio perché ci sono tanti ragionamenti da fare e i tempi televisivi, radiofonici sono anche abbastanza stretti. Ti volevo chiedere, portare a questo dato dei chilometri, tornando a Verona, tornando a quello che abbiamo detto di Pjanic, aggiungendo quello che ci scrive, vediamo un po' Davide da Roccasecca. Mi fa piacere, perché tutti quelli nuovi vorrei farli intervenire, anzi apriremo uno spazio tifoso avendo il loro numero di telefono, e li faremo eventualmente intervenire. Quindi ricordatevi il numero 340-5425-324, nuova iniziativa di Radio Bianconera per il futuro che è dietro l'angolo. Apriremo altre finestre serali, caro Paolo. Noi potremmo guardarle da casa comodamente in Piemonte, ci abitiamo, sul canale 16. Purtroppo Pjanic non è un regista. Il regista fa respirare la squadra, sposta il gioco da una parte all'altra del campo, ma soprattutto prova passaggi verticali. Se questo non è capitato, no? L'ha detto un po' i numeri, adesso cerchiamo di comprimere, sì, tutte le informazioni. Mi dici che la Juve ha corso quanto il Verona, forse ha corso peggio del Verona. A me sembrava il Verona ieri, senza leggere i numeri, avesse corso, non dico il doppio, ma qualcosa di più. Attenzione, il giocatore che ha corso di più nella Juve
è Pjanic, è sempre Pjanic. Questo per ragioni tattiche, non c'è da sorprendersi.
Corriamo
di solito
a vuoto? Non Pjanic, no, corre a vuoto
Verona,
la Juve?
Col Verona, il Verona ha corso con più sprint, con più velocità. Guardate, vi dico una cosa, l'Inter, noi col Verona abbiamo corso 110 km, l'Inter col Milan ne ha fatti 109, però il problema qual è? L'Inter ne ha fatti di più del Milan e ne ha fatti a maggior velocità, quindi non si corre mai a prescindere dall'avversario, si corre anche in relazione alla partita.
Vedi, Marco da Roma mi ha subito beccato. Corriamo quindi a vuoto, ma io l'ho anticipato, non per dimostrare che...
Corriamo a distanze non corrette, perché la Juve non è vera. Ad esempio si dice, ma la Juve di Sarri non fa pressing. No, il problema è che noi tutto il primo tempo il pressing col Verona abbiamo cercato di farlo, ma non eravamo mai a prendere la palla. E il pressing è anche una questione mentale.
Se è la testa che comanda le gambe o le gambe che comandano la testa? Io ti fermo, perché sono le 19:59 anche qui a Torino su Radio Bianconera. Noi ci lasciamo per qualche istante, torniamo, ripartiamo da qui. Tanti messaggi, tanti vocali, ne arrivano altri, aspetta, li devo leggere perché poi mi dimentico. Non conta correre, conta andare veloci. Sempre Marco da Roma. Ciò che preoccupa, ci scrive un altro ascoltatore, di più è la conduzione globale della partita. Noi ci fermiamo qualche istante, attenzione che dopo entriamo anche in casa Moggi. Radio Bianconera.
Radio Bianconera Time. Radio Bianconera.
È ora di correre di più alle 20.
I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì, sempre ci siamo, ci mettiamo la faccia e proviamo a ragionare con voi, grazie a voi, ai vostri interventi al 340 54 25 324. Stiamo per entrare a casa Moggi, ma prima alcuni vocali, uno via l'altro.
Ciao ragazzi, sono Ivano. Però una cosa che non è stata detta è che comunque la Juve ha giocato un po' meglio quando è entrato Dybala. Io lo dico da tanto, uno dei problemi della Juve è Higuain, non va bene. Dybala non dovrebbe mai stare fuori, al massimo forse Higuain potrebbe entrare a partita in corso.
Cosa Ronaldo mai fuori qualche volta? Non lo so, io lancio degli spunti e poi tanto la patata bollente per qui Paolo Rossi quest'oggi. Andiamo con un altro vocale.
Buonasera, sono Diego. Volevo porre una domanda a entrambi, al direttore e al dottor Rossi.
Antonio.
Sul centrocampo, che secondo il mio modesto parere è il reparto che più sta soffrendo in questo periodo, ma un po' dall'inizio del campionato. La mia domanda è: un Emre Can che fosse stato messo a centrodestra o a centrosinistra, avrebbe fatto peggio
comodo
di quello che stanno facendo oggi i nostri centrocampisti? E l'altra domanda è: Ramsey, che è una mezzala, perché non metterlo nel ruolo di mezzala?
Non voglio dire
che con questo risolveremo i problemi, però magari già mettere un po' d'ordine servirebbe. E poi Pjanic, secondo me, non può fare quel ruolo. Pjanic è dannoso per il centrocampo della Juve in questo momento. Grazie e buona serata.
Prendi nota, vai, altro messaggio vocale. Ancora uno,
direttore,
due.
Direttore, volevo fare una domanda a Paolo. Una considerazione tattica, perché di mentalità atteggiamento ne stiamo parlando sempre. Allora, le sconfitte, esclusa quella di Roma, sono arrivate con le tre punte. Ora, non vorrei che questi si faccia un po' intimidire da alcuna stampa che richiede questo tridente che è clamoroso, mentre invece con quattro centrocampisti, perché poi il trequartista è sempre stato un centrocampista, la squadra comunque almeno era un pochettino più equilibrata. Insomma, volevo sapere un parere e buona serata.
Ascoltiamo anche l'ultimo, così siamo sicuri di averli scaricati tutti e di aver dato spazio davvero a tutti. Scusate quando non riusciamo a farlo, perché 537 messaggi quest'oggi. Penso che al di là di tutti i conduttori bravissimi, e che ringrazio pubblicamente anche in questa sede preserale, a volte ti salta l'occhio su qualcosa, sorvoli su qualcos'altro, mai con cattiveria, mai per censurare nessuno. Andiamo.
Ciao direttore Paolo, grande giornalista, Sasha da Viterbo.
Ciao Sasha.
Allora, in questo momento è inutile rimare contro l'allenatore, bisogna stare vicino, perché comunque siamo primi, è ancora lunga la strada e niente di compromesso. La mano dell'allenatore non si vede, è inutile negarlo, e il bel gioco non c'è rispetto all'anno scorso, mancano le certezze. L'anno scorso la Juve gli bastava un gol e poi gli dava la sicurezza, si chiudeva e vinceva 1-0. Quest'anno lui col gioco suo doveva fare 1-2-3, 3-1, cioè doveva chiudere le partite continuando a giocare. Questa squadra ha giocato bene 3 partite e basta. Completa solo quella con l'Inter a Milano.
Paolo, allora, raggruppa le idee, riordina, guarda, le idee
molto velocemente. Emre Can, tra l'altro Sarri ne ha parlato, ha detto ci sono giocatori che possono benissimo riprendersi in altri contesti e anche in altre situazioni tattiche. Sono convinto che Emre Can fosse un buon giocatore prima e lo sarà dopo. In quest'annata Emre Can, tutte le volte che è andato in campo, oggettivamente ha fatto male. Era in campo a Roma quando abbiamo perso con la Lazio,
scarico di testa,
era totalmente scarico di testa, e quindi poi qualcuno può fare il ragionamento, però l'abbiamo voluto noi perché abbiamo escluso la lista Champions eccetera. Io dico che se hai il carattere giusto da quella lista ci rientri, a maggior ragione con gli infortunati che ci sono stati. mi sembra oggettivamente che quest'anno a noi lui non avesse più motivazioni e non sia riuscito a integrarsi in quello che Sarri evidentemente gli ha chiesto. Sull'attacco, guardate, noi abbiamo perso a Roma in campionato con la Lazio col trequartista, con Bernardeschi. Abbiamo perso a Napoli col tridente degli attaccanti. Abbiamo perso a Verona partendo con Douglas Costa, Higuain e CR7 e poi sostituendo Higuain con
Dybala. Sei stato già chiaro.
Questo secondo me è proprio l'indice del fatto che Sarri ne ha provate cambiando tante, ma non è arrivata nessuna risposta straordinariamente convincente per coerenza, se non due. Uno, che si fa fatica a tenere fuori Dybala perché Dybala è molto in forma, ma che la Juve ha giocato meglio tendenzialmente quando è capitato con Lucas Costa e Gwen Cristiano Ronaldo, e le due cose devono invece trovare un punto di sintesi,
di equilibrio.
Adesso Paolo, vediamo in questi 20 giorni dove non c'è Douglas se Sarri sceglie una strada o alterna moduli e interpreti.
Adesso passiamo al prossimo cantante. La mano di Sarri si vede o non si vede? Canta Luciano Moggi. Suonano Antonio Paolino e Paolo Rossi. Buongiorno, direttore Moggi.
Io canto bene, vuoi suonare poco?
Noi le suoniamo ogni
ciao
tanto,
Luciano.
Le cantiamo. Ciao Luciano, ben ritrovato. Scusa, sono tornato ancora così euforico dal Festival di Sanremo. Però poi mi sono subito scaricato vedendo la Juventus. Tu dov'eri sabato sera? Come l'hai vista questa Juve? Che consigli dai?
L'ho vista al televisore. Comunque, qui ci sono pochi consigli. La sostanza quella è che praticamente noi, giocando anche con Douglas Costa, abbiamo l'inferiorità numerica sempre in centrocampo, e anche se dovessimo stare praticamente con un centrocampista al posto di Douglas Costa o di qualche altro attaccante, saremmo sempre inferiori a tanti centri in campo. Perché? Perché c'è un perché un po' particolare. Il nostro centrocampo è lento, perché Rabiot tocca sempre la palla due volte più del normale e perde tempo e fa pensare gli avversari. Perché Pjanic, voi avete visto da sabato, Franco Bollato da Pessina, che è un altro centrocampista. Perché Betancourt praticamente fa cose belle ma anche cose brutte. Il problema di fondo è questo, quindi noi difettiamo molto nel centrocampo rispetto ad altre squadre, e più vogliamo giocare con due punti e mezzo quando c'è Douglas Costa, con tre punti con gli altri, senza tenere presente, senza tenere presente che c'è un particolare che dovrebbe essere osservato attentamente da chi parla di calcio. La Juventus ha segnato molti meno gol degli anni passati. Dobbiamo domandarci il perché. Perché quando si parla di...
E quasi la metà porta la firma di Cristiano Ronaldo. Può servire per il ragionamento?
È proprio questo il dramma di questa squadra. È proprio questo. Perché praticamente i giocatori, Higuain, Dybala, eccetera, lavorano per Ronaldo, no? No, giocano per la Juve, con la maglia della Juve, ma giocano per Ronaldo e cantano le proprie caratteristiche, tant'è che se Ronaldo si ne avete con, può segnare anche 25, può diventare capocannoniere, e voi mi dovete dire gli altri quanti ne hanno segnati e quanto ne potranno segnare, e qui il giudizio della squadra.
Però con Ronaldo forse questa Juve, direttore Luciano, dimmi la tua, ne abbiamo parlato in precedenza rispondendo anche a qualche quesito di qualche nostro ascoltatore, probabilmente con questo Ronaldo c'è una dimensione europea, cioè da dentro fuori, potrebbe essere questo lo scacco matto della stagione?
No, speriamo. Io ho il mio dubbio, anche perché non solo abbiamo l'attacco meno efficiente, ma abbiamo anche la difesa più carente. Dove andiamo adesso? Se noi siamo primi in classifica, ma praticamente siamo primi in classifica in coabitazione con la Lazio a un punto, non è che abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto bene ma non certamente benissimo, e dobbiamo vedere. Voi avete visto l'Inter di ieri è una squadra compatta in tutte le parti. Io vi auguro che ci possa salvare la partecipazione dell'Inter all'Europa League. Gli altrimenti dovrebbero essere guai.
Ti fa più paura la Lazio o l'Inter?
No, la Lazio non fa paura. È vero che ha un 11 praticamente ottimo in mezzo al campo, ma poi non ha sostituti. È vero però che non ha impegni particolari rispetto agli altri, ma la sostanza che lei è che non avrebbe sostituti pari a quelli che hanno in campo, capitano infortuni, capitano squalifiche, e può succedere che la Lazio non possa competere. Intanto però è già testa sicura nel campionato, visto il discorso che c'è dalla quarta, e questa qui è già una cosa importante per loro, perché mirano a qualificarsi per la Coppa dei Campioni. Noi invece ieri sera abbiamo avuto una dimostrazione talmente lampante di una Juventus carente a centrocampo, sovrastata da una squadra in Verona dove hanno giocato tutti i centrocampisti in mezzo punto, non hanno messo neppure gli attaccanti, ma vi rendete conto? E il dramma è un altro, che siamo andati pure in vantaggio e ci siamo fatti raggiungere, e questa è una carenza. Adesso poi l'ultima dichiarazione di Sarri che ho sentito è quella che le partite non si vincono praticamente per gli occhi di Dio, ma questa è un'accusa alla squadra
non è una richiesta d'aiuto a qualcuno? Giocatore, dirigente?
No, il problema di fondo è che praticamente lui dice che la squadra è andata a collezionare in mezzo al campo, questa è la traduzione logica, e ha perso la partita che non doveva perdere. E allora viene spontaneo domandare: ma chi ce l'ha mandato a mezzo al campo in quelle condizioni? Punto interrogativo. La risposta è data da voi.
Direttore, una domanda per te da parte di Paolo Rossi, poi ti lasciamo.
Ma c'è una cosa secondo te, Luciano, una svolta che deve capitare? Cioè, voglio dire, penso all'ultima stagione, oggi è stata ricordata dalle statistiche, nella quale c'erano tre squadre che combattevano, che fu il famoso 5 maggio del 2002, cioè Roma, Inter e Juve.
C'era un'altra società.
Cosa deve scattare in questo momento per quantomeno dico per non subire contraccolpi? Perché poi io immagino che questo campionato tripolare possa andare avanti ancora per molto, non è che lo decidi in due settimane.
Il campionato è bipolare, non tripolare. Però a prescindere da questo, visto all'Inter ieri, attenzione, quella squadra di ieri ha subito i primi due gol che avrebbero ucciso un elefante, con due errori del proprio portiere. È ritornato in campo come se nulla fosse, senza trovare tante scuse. Ha segnato 4 gol e ha messo a piacere in mira.
Direttore, il cacciatore si è voltato di spalle, perché se lo facessero altri, no? Il Milan a quel punto ha fatto spallucce, ha scaricato i proiettili dal fucile o no?
Beh, io non ho capito la domanda.
No, però ho detto, però visto che erano sotto di 2-0, è vero che hanno reagito alla grande. Però è anche vero che il cacciatore, cioè il Milan, si è voltato di spalle all'Inter nella ripresa. Ibrahimovic è scomparso. Il Milan...
ma sono sempre due gol da recuperare. No, questo qui è una giustificazione della scelta che trova. E noi invece al contrario ci facciamo recuperare.
Certo.
Andando in vantaggio. Quindi è proprio lì una tendenza inversa. Bisogna stare attenti perché l'Inter ha un allenatore vincente, noi è tutto da vedere.
Questo naturalmente è uno dei temi. È anche vero che a mio avviso nel secondo tempo ha giocato molto bene il Verona. Non voglio fare confronti diretti A, B, C, D tra le quattro squadre, però sicuramente è importante quello che ci hai detto. Mi dai un consiglio per i tifosi che ci stanno ascoltando? Moltissimi vorrebbero Sarri via, riprendere Allegri subito. No, lo tengo come chiacchiera da tastiera.
No, questo è un errore clamoroso, dire una cosa del genere, perché Sarri fino alla fine dell'anno è l'allenatore della Juve e rimarrà tale, deve essere considerato il migliore fino a questa qua. Fermo restando che poi noi ci possiamo dire le cose come stanno, e non raccontare barzellette, ma i tifosi devono pensare che è stato preso e rimarrà fino a, almeno fino alla fine dell'anno con la Juve. Quindi deve essere aiutato, ma da chi? Se non si aiuta da solo non lo può aiutare nessuno, perché a meno che i giocatori non siano tali da... Non credo che possano giocare contro l'allenatore, questo lo escludo. Per cui se non danno aiuto vuol dire che non sanno dare aiuto. Vuol dire che le coordinate date da Sarri non sono quelle giuste quando si mettono in campo tre attaccanti. Vuol dire che non sono giuste quando si mettono due attaccanti più da trascorta, perché non si tiene conto del centrocampo. Non sono giuste quando si dice che la difesa deve stare alta e subisce contropiedi, e lo dimostra la classifica delle difese che praticamente si porta al quarto posto, mentre prima eravamo primi nella classifica dei gol segnati, nella classifica dei gol subiti. Ci sarà una differenza, e la squadra che si è migliorata.
Allora, grazie Luciano Moggi, noi ti lasciamo, ci rivediamo mercoledì, oramai il cambio di residenza l'hai fatto.
Attenzione, se non ci dovessimo rivedere speriamo che non dipenderà a me.
Esatto, vuol dire che non abbiamo pagato la bolletta della luce. Ciao Luciano, mi raccomando, Luciano. Mercoledì dalle 14 alle 15 qui in Moggi risponde, e giovedì sera preparatevi perché grandissime novità. In giro per Torino forse ci trovate insieme a fare qualcosa, a raccontare la Juventus, chissà.
A fare casini.
Dove ci sei tu, non posso che esserci anch'io, a volte. Ciao direttore, buona serata.
Ciao.
Lo lasciamo. A me stupisce a volte, non il direttore, è arrivato un messaggio: ma cosa state dicendo? L'Inter ha un allenatore vincente? Cosa ha vinto? Beh. Capisci che di fronte a questo, anche riconoscere... è vero, non ha vinto la Champions, neanche allora, Sarri, ha vinto l'Europa League Sarri, cioè, ha vinto un campionato in Inghilterra, cioè io non ho vinto,
penso che
il trofeo Topolino l'ho vinto, però
con tutto ciò che possiamo dire però, di Antonio, ragazzi, Conte verrà fischiatissimo,
sì,
sicuramente
caricate i fischi,
va bene, però ragazzi ci ha preso al settimo posto,
guardate,
e ci ha portato al primo,
quanti giaccherini ha in quella squadra e come li sta trasformando,
non si può.
Mia idea, però ripeto, rispetto alla tua la disquisisco apertamente e aspetto altri quesiti. Paolo, vado a riaprire la mia pagina. Cuore e testa ne abbiamo parlato, allenatore, dirigenti, squadra, responsabilità 33 33 33, quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male? Sì, no, schietto, abbiamo tanti temi.
C'è una frase molto bella di Gianni Agnelli che diceva: quando le cose non vanno bene è costume della Juventus attribuirsi le sue responsabilità.
Quindi, Juventus. Quindi, sempre con la J inizia.
Non ho mai sentito da parte della Juve uno scarico di barili. Sono convinto che se le cose non andassero bene, ma però sono anche convinto che l'andare bene o male noi lo determineremo all'ultima giornata delle tre competizioni, cioè lì poi si faranno le valutazioni, non prima.
Piero, grazie perché ti sei fermato adesso, hai capito che non è che ce l'abbiamo con Piero Bianconero, assolutamente, noi prendiamo spunto dalle vostre affermazioni, voi prendete spunto dalle nostre, e ci mancherebbe, in questo modo troverete sempre e solo le porte aperte qui su Radio Bianconera. Paolo, chi sale e chi scende in questo match, e soprattutto chi sale e si fa trovare pronto per il Milan in Coppa Italia? Giochiamo a San Siro, ritroviamo Ibrahimovic, un Milan ferito. Io ripeto, nel secondo tempo ho visto il calciatore Milan, l'ultimo proiettile, spararlo nella rete. Certo, recuperare non è mai facile in Serie A, però se poi non corri, se corri male, se...
cioè... Milan ha dei limiti, dopodiché nella gara secca ti può mettere in difficoltà, e in questo momento ha ragione Luciano a dire che comunque rimontare un 2-0 in un derby è un'impresa, e magari noi in questo momento avremo meno risorse nervose per fare ciò che ha fatto l'Inter, potremmo andare più in difficoltà. Sono convinto che la Juve con il Milan abbia tutte le carte in regola per avere l'approccio giusto, perché ci giochiamo un pezzo di qualificazione per la finale di Coppa Italia, non è risolutiva, perché si può anche vincere a San Siro e poi perdere a Torino, e quindi ne sappiamo qualcosa noi, è già successo, è successo di perdere in casa e andare poi a vincere a Firenze, quindi le partite andate e ritorno bisogna giocarle tutte fino in fondo. È chiaro che ci dobbiamo aspettare una bella risposta dalla Juve, perché è una partita di cartello, una partita molto importante.
Vogliamo mettere in luce anche quegli aspetti, qualcosa c'è, questo Ronaldo che continua a segnare, segna per la 10ª volta consecutiva. Te ne ricordi?
No,
Filotti Juve, così?
Sì, no, c'era stato Trezeguet con 9, già stato eguagliato e superato. Aggiungo un aspetto di cui non abbiamo parlato.
La squadra gioca troppo per Ronaldo? Perché qui un po' il tema ci ha fatto riflettere.
Però Ronaldo poi ti ripaga così. E quindi cioè Ronaldo,
per fortuna, perché
nel
se
momento
no...
in cui lo sa, ce l'hai. Ripeto, il 2017, quando Ronaldo ci stronca Cardiff, Ronaldo fa 40 gol e tra Morata e Benzema non arrivano a 40.
Paolo, in questo
ovviamente.
Momento avere un Ronaldo come a dicembre, inizio dicembre, con 4-5 gol in meno, vedendo quanto incidano sotto il profilo del rendimento e del risultato i suoi gol, sarebbe grave, non saremmo primi.
Io
assolutamente.
Questo Ronaldo qui me lo tengo, me lo voglio tenere fino in fondo e aggiungo il vero,
e vedere l'effetto
il vero,
che farà.
Il vero dato, secondo me, ancora più grave di Verona è che quando fai un gol così, per il morale che ti dà, dovresti vincere la partita. Cioè, i gol, lo dico sempre, l'unica mia fissa, l'unica cosa che penso di sapere del calcio è che i gol non sono tutti uguali. Ci sono gol che contengono un messaggio. Quando l'altra sera abbiamo fatto quel tipo di gol, ho pensato la Juve vincerà la partita, perché se hai un giocatore che riesce a trasformarti una normale ripartenza in un'impresa e ha 35 anni, devi riuscire a capitalizzare quello. Come il gol di Brozovic. Brozovic ha fatto un gol talmente improvviso in quel momento e talmente ben fatto che ha dato carica a tutti. E quindi ci sono situazioni che devi approfittarne, assolutamente, devono diventare delle scie. Quella, ed è questo l'ulteriore elemento negativo di Verona.
Era un tema che avrei voluto trattare. Abbiamo solo più 3 minuti, ancora qualche domanda. Naturalmente noi torneremo in ballo domani mattina, sempre con Paolo Rossi, con Fabio Elena, per commentare le prime pagine e per introdurre i temi di giornata in questo martedì, quello di domani ovviamente, in cui naturalmente verrà ripresa la notizia, ahimè, non bella, di un Douglas Costa fermo ai box per almeno 3 settimane, quindi i conti sono presto fatti, quante partite salterà. Molti scrivete anche sulla pagina Facebook, continuate a farlo, ovviamente quando ci sono tante domande cerchiamo poi di convogliarle. Ti chiedo, non ti ha invece un po' preoccupato quel gol? Cioè, io il gol del vantaggio della Juventus ho detto, però guarda come siamo spaccati in due, sia il Verona che la Juventus. Adesso il vantaggio ci farà rimettere ordine, chiudiamo la partita e torniamo forse a giocare l'ultima mezz'ora in un certo modo. Invece Ronaldo sì, è bravissimo, la Juve non l'ha aiutato uno da dietro. Non c'è stato uno.
No, ma questo è appunto è uno dei problemi che poi puoi avere. Che quando hai un grande giocatore, pensi che possa fare tutto lui, perché di fatto te lo sta facendo, e ti siedi e ti impigrisci. È evidente, ad esempio, che quando Dybala e Higuain giocano insieme senza Ronaldo, si cerchino molto di più. Però su questo si deve lavorare e si devono avere delle risposte. E secondo me si possono avere, perché le armi possibili ci sono, ma Luciano Moggi ce lo sta raccontando dalla prima puntata, che è una Juve che deve affidarsi necessariamente ai suoi campioni più che agli schemi, perché i campioni hanno quel tipo di mentalità, di cultura, di attitudini e di padronanza tecnica. Io lo dico un po' provocatoriamente adesso, così come a Verona ci ha messo nei guai qualche nostro giocatore, ci devono anche far uscire fuori adesso da questi relativi guai. Io mi aspetto che il Pjanic Bentancur col Brescia o a Milano mi faccia una partita di attenzione massima, perché le sconfitte devono portare a delle lezioni, altrimenti la situazione peggiora, è ovvio.
Questo è il nostro modo di trattare il tema bianconero. Ci mettiamo sempre la faccia, le parole lo facciamo in vostra compagnia. Il numero di telefono, l'abitudine quotidiana di ascoltare Radio Bianconera, ormai la conoscete molto bene. Io ringrazio Paolo Rossi.
Grazie a te, grazie.
Ringrazio
a tutti.
Tutti voi, ringrazio Manuel in regia. Restate con noi, ovviamente, le repliche, gli aggiornamenti, i notizie
giudiziari. Ricordatevi, noi torneremo con la Juve del lunedì, lunedì prossimo, con tutti i dati, ma proprio tutti, speriamo, di due risultati positivi contro il Milan in Coppa Italia e poi l'appuntamento delle 15 di domenica allo Stadium. Ricordatevi, let's go, carichiamo la squadra per aiutarla in questo momento un po' particolare, diciamo anche difficile. Buona serata, ciao!
Ciao!
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.